Nel 1992 a Irving, in Texas, fratello Lee tenne una conferenza molto significativa. Naturalmente tutte le sue conferenze sono state significative, ma questa è stata particolarmente importante e significativa. Perché non solo ha presentato una rivelazione di Dio nella sua economia da una certa prospettiva, ma ha anche amministrato la vita nella situazione reale o dell'indomani, del periodo successivo e le conseguenze di una grande turbolenza. Opere di divisione del lavoro causata da alcuni importanti collaboratori. L'argomento di quella conferenza era il caos satanico nella vecchia creazione e l'economia divina per la nuova creazione. Sappiamo che tutto ciò che Dio ha creato è buono. E dopo che l'uomo fu creato a sua immagine e somiglianza, Dio poté considerare ogni cosa nella sua ulteriore creazione e restaurazione e dire molto bene. Dio è un Dio dell'ordine. Ma il nemico è la fonte del caos, della turbolenza, della confusione e dell'oscurità, dell'inganno, della divisione e della morte. Una questione dopo l'altra, assolutamente contraria a Dio, alla verità, alla vita divina, alla volontà di Dio, proposito, l'economia e le sue vie. Quindi, quando il peccato e la morte sono entrati nella razza umana, il caos entrò. E ora era la vecchia creazione. E di conseguenza tutto sotto il sole è vanità. E vediamo negli ultimi mesi, nei mesi recenti, soprattutto quelli di noi che sono negli Stati Uniti e osserviamo cosa sta succedendo, vediamo il caos intensificato. Quindi questo messaggio è molto appropriato e tempestivo. E sarà ancora più tempestivo. Mentre l'epoca attuale sta per finire, siamo nel caos satanico. Per il momento Dio non intende rimuoverci dal caos. Piuttosto vuole che in Cristo, il vincitore, vinciamo proprio nel mezzo del caos satanico. Per questo abbiamo bisogno economicamente di qualcosa di più, oltre allo spirito essenziale come vita. Abbiamo bisogno dei sette spiriti di Dio, dei sette candelabri che ardono davanti al trono, dei sette occhi dell'agnello mandati su tutta la terra. Abbiamo bisogno di essere intensificati. Nulla nel regno del caos satanico può sconfiggere i sette spiriti di Dio. non può sconfiggere quei credenti che vivono nella vita della Chiesa, che è stata e ha continuato ad essere intensificata dallo Spirito intensificato 7 volte. Questo ci consente di vincere il caos e di vincere e resistere all'attacco della morte. Questo ci porta al messaggio 3, il sommario, il titolo del sommario mostra l'essenza del peso qui. Essere intensificati dallo spirito 7 volte intensificato per conquistare il caos satanico e vincere l'attacco della morte. Possiamo dire con precisione che questo messaggio riguarda i 7 spiriti intensificati, quali 7 occhi dell'agnello, che cerca e cercano l'opportunità nella vita dei santi di produrre vincitori, vincitori, credenti vincitori che glorificheranno Dio e svergogneranno il nemico, vincendo il caos satanico e vinceranno l'attacco della morte. C'è molto in questo sommario che richiede attenzione e sviluppo. E inizieremo ora con il sommario, leggendo e fermandoci a sviluppare alcuni punti e semplicemente leggeremo altri perché sono di per sé, parleranno di per sé. Romano 1: abbiamo bisogno di essere intensificati da Cristo come spirito 7 volte intensificato nel suo ministero. Nella fase di intensificazione, per vincere il caos satanico distruttivo nella vecchia creazione e per trionfare nell'economia divina costruttiva per la nuova creazione. Può darsi che alcuni di voi siano nuovi a questo tipo di messaggio o questo tipo di insegnamento riguardo il caos, il vincere. La parola fase nel primo punto potrebbe richiedere una definizione. Il ministero di Cristo in questa fase di intensificazione, il Nuovo Testamento rivela chiaramente che il ministero di Cristo ha 3 fasi. La prima fase è stata quando egli era sulla terra, vivendo la vita di un uomo Dio, facendo la volontà di Dio, morendo per la nostra redenzione, liberando la vita divina per mezzo della sua morte. E chiamiamo questo il ministero di Cristo in questa fase di intensificazione. La risurrezione di Cristo seguita dalla sua ascensione l'ha portato nella seconda fase del suo ministero. E noi denotiamo questa fase come la fase dell'inclusione. Ora, cosa intendiamo qui per inclusione? La Bibbia parla dello Spirito di Dio, lo Spirito eterno di Dio. E nella Deità abbiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito, eternamente immutabili. Coesistono allo stesso tempo. Ma nell'economia di Dio, un processo per mezzo del quale Dio adempie al suo scopo, lo Spirito di Dio non è solo divino. Alcuni elementi della persona di Cristo, vita, morte e risurrezione, sono stati aggiunti allo Spirito di Dio economicamente. Quindi ora ciò che il Nuovo Testamento chiama lo Spirito è inclusivo, include l'umanità di Gesù. Quindi Atti 16 parla dello Spirito di Gesù. Include la risurrezione di Cristo. Per questo motivo, nell'Apocalisse 8, Paolo parla dello Spirito di Cristo e in Colossesi 1 parla dello Spirito di Gesù Cristo. Ora nel suo ministero celeste, Cristo è il nostro sommo sacerdote, che sta ministrando in modo tale che nello svolgimento del suo ministero si muove in mezzo a noi e dentro di noi e attraverso di noi come spirito vivificante onnicomprensivo o tutto inclusivo. Egli compì la redenzione, morì una volta per tutte. Ora lui sta pregando per noi, pastorendoci, prendendosi cura di noi, portando al compimento l'amministrazione di Dio effettuando il nuovo patto del Nuovo Testamento, ministrando il cielo in noi e dalla nostra parte, come destinatari, riceviamo attraverso la trasmissione ciò che Cristo sta facendo nei cieli. Questa è nella nostra esperienza l'inclusione. La terza fase e l'intensificazione. Perché? Perché l'attacco del nemico e le azioni malvagie sue sono così forti e c'è stato il distacco e il degrado nelle chiese e le divisioni e insegnamenti sbagliati e ribellioni, tempeste tra i credenti. Dietro a tutto ciò è Satana. Il Signore intensifica economicamente lo Spirito di Dio per essere questo Spirito 7 volte intensificato. Ed è solo con il nostro essere intensificati da Cristo come spirito intensificato 7 volte, che possiamo vincere e superare la nostra situazione attuale. Il Signore sa, semplicemente crescendo nella vita e seguendo lo spirito interiore, guidato dallo spirito, essere guidati dallo spirito per essere figli di Dio, obbedendo all'unzione. È più che meraviglioso ed è assolutamente indispensabile. Ma abbiamo bisogno dello spirito economico 7 volte intensificato per essere vincitori nella situazione attuale, che alla fine peggiorerà. Al di là di qualsiasi cosa noi possiamo prevedere o immaginare. Oh, Signore. Ora andremo piuttosto rapidamente attraverso la sezione A e semplicemente la leggerò. Perché quando arriveremo a B e tutto ciò che segue, saremo al centro del fardello di questo messaggio. Satana, il diavolo, è la fonte. È l'elemento del malvagio caos nella vecchia creazione. Egli è la fonte del caos. Egli è l'elemento del caos. Questo implica e indica che quando noi vinciamo il caos satanico. Siamo in Cristo attraverso la sua vittoria, conquistando Satana. E l'opera di Satana di diffondere il caos, che non è solo nel mondo caduto con tutti gli aspetti del suo sistema, ma fa tutto ciò che gli è possibile per portare il caos nella Chiesa. Il Signore disse: Io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ade non prevarranno, indicando che attaccheranno. Quindi nei punti secondari vediamo aspetti del caos satanico registrati nel Nuovo Testamento. Il ministero degli Apostoli era accompagnato dal caos in cose come dottrine diverse, che erano insegnamenti diversi dall'economia divina insegnata da Paolo, venti di dottrina per la frode degli uomini, quelli che fomentano le divisioni e gli scandali. E l'uomo settario, cioè coloro che nelle chiese formano partiti secondo le loro opinioni. E questo è successo a noi. Alcuni fratelli settari formarono partiti e portarono nella divisione 2, nella situazione della prima, terza, quarta, quinta e settima delle sette chiese in Asia. C'era il caos e vediamo il caos nei punti fino ad E. La prima è Efeso. Aveva perso il suo primo amore verso il Signore. Questo è caos, disordine agli occhi di Dio. La terza, Pergamo, era caduta nel mondo dove si trova il trono di Satana e aveva seguito la dottrina di Balaam e dei Nicolaiti. La quarta, Tiatira, seguiva la dottrina di Jezabel, che conteneva le profondità di Satana. La settima, Laodicea, era tiepida e non si rendeva conto di essere disgraziata, miserabile, povera, cieca e nuda. Tutti questi aspetti del caos hanno invaso quelle chiese. All'epoca in cui Apocalisse fu scritta e anche nella storia della Chiesa e nelle forme che essa prese, e in quella storia include tutte le cose che sono menzionate in Apocalisse. L'unica Chiesa che il Signore lodò senza critiche, fu Filadelfia, la chiesa recuperata. La seconda chiesa, Smirne, il Signore non ha, perché non disse tanto, perché quella era la chiesa sofferente. Quindi non dovremmo essere scioccati quando in vari modi, di tanto in tanto, il nemico porta il caos nelle chiese locali. E un modo in cui lo fa, e posso menzionarlo di nuovo in relazione all'attacco della, sì, dell'attacco della morte, un modo molto rilevante in cui Satana porta il caos nella Chiesa è per mezzo del gossip, delle chiacchiere, del parlare non necessario, esponendo cose che dovrebbero essere mantenute correttamente in segreto. Scoprire cose che dovrebbero rimanere coperte, non negando che siano, che debbano essere affrontate, ma non devono essere ampiamente conosciute, perché l'amore copre. L'amore non espone, l'amore non spettegola. E l'amore copre una moltitudine di peccati. Ma in tutta la nostra storia, durante i 54 anni che sono stato qui, c'è stato un continuo parlare vano, risuonando il caos nelle chiese e nelle vite dei santi che sono disposti ad ascoltare quel tipo di discorso. Le vite cristiane ne sono state distrutte da esse. Questo è il caos condotto attraverso una lingua sfrenata. Questo è così grave per il Signore riguardo al suo regno. Il Signore ha parlato con forza, riferendosi a parole oziose, parole inutili, e sono tutte registrate in Matteo 12. Tutte le cose messe nelle mail, messe sui social media, inviati tramite messaggi. Fino a che il mittente o lo scrittore, il distributore si pente completamente e sinceramente, quelle parole saranno registrate e saranno portate al momento del giudizio. Questa non è una teoria, non è solo caos nel caos pandemico che si svolge come nella città di Portland, Oregon, negli Stati Uniti, 120 notti senza sosta. Ci sono stati disordini, attacchi alla polizia, incendi, tentativi di distruzione. E perfino in certe situazioni ci sono stati delle persone uccise. Questo è un orribile caos nel mondo. Dobbiamo trionfare su di esso. Ma in particolare dobbiamo superare qualsiasi tipo di caos tra noi, in mezzo a noi. Per questo abbiamo bisogno dello Spirito 7 volte intensificato. B. Dio stesso è l'economia divina. E in Cristo egli è entrato in noi in qualità di amministrazione, di assetto, di economia e di piano che mette tutto in ordine. Ora ne siamo abituati a parlare dell'economia di Dio, dell'economia eterna di Dio e dell'economia del Nuovo Testamento. E ovviamente questo è accurato, è veritiero. Ma qui abbiamo, seguendo l'insegnamento del fratello Lee con un'espressione piuttosto insolita, Dio stesso è l'economia divina. E in Cristo egli è entrato in noi. Qual è il pensiero qui? Non dovremmo commettere l'errore di separare certe cose da Dio. Ad esempio, la volontà di Dio. Dio non è qui e la sua volontà è qualcosa di diverso da lui laggiù. No, la volontà di Dio è Dio, è un aspetto di Dio. Lo scopo di Dio nel nostro modo di pensare, nella nostra lingua, Dio e lo scopo suo sono distinti, ma lo scopo di Dio fa parte di ciò che Dio è nel suo essere. Sto pensando ai messaggi del fratello Ni, messaggi centrali su Cristo, quale realtà di tutte le cose positive. E fratello Lee accentua che Dio non ci dà cose, egli ci dà Cristo, che è la realtà di tutte le cose positive, di tutte le virtù, di tutti gli attributi. Se riusciamo a capirlo, e penso che possiamo, la strada può essere aperta per noi per capire come Dio stesso sia l'economia divina. È venuto dentro di noi, da noi in Cristo. Ora abbiamo Dio in Cristo in noi come un'amministrazione. Abbiamo Dio in Cristo come disposizione ed economia e un piano che mette tutto in ordine. Questo si può dire che è una manifestazione dell'operare dell'economia di Dio, che è Dio stesso in Cristo. In noi. Dio è un Dio di ordine, ordine organico. Il nostro corpo umano ha un ordine in cui tutti i membri del corpo si trovano esattamente dove dovrebbero essere. Sarebbe grottesco se i nostri piedi fossero attaccati alle nostre spalle. No, Dio è un Dio dell'ordine. Satana è la fonte del caos, della confusione. E siamo stati drasticamente influenzati da questo caos satanico nel nostro pensiero, nelle nostre emozioni, nella nostra vita, nel nostro parlare. Ma abbiamo il Signore in noi come amministrazione, come disposizione, assetto. E la questione sarà, il risultato sarà con la sua salvezza nella vita e sarà tutto portato in ordine. Efesini 1:10 ci dice che in Cristo, Dio Dio raccoglierà tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. Tutto sarà portato sotto un sol capo. La ribellione di Satana, la caduta dell'uomo, ha portato solo un gigantesco mucchio come risultato del crollo del disordine. Ma il Signore sta producendo ordine, non organizzazione, ma ordine. E dovremmo aspettarci volentieri che questo avvenga in noi personalmente e nella nostra vita di chiesa corporativamente. L'economia divina consiste nel produrre dalla caotica vecchia creazione la nuova creazione. Come credenti abbiamo ricevuto Cristo in qualità di economia divina per la nuova creazione. Quindi sulla terra, a causa della caduta, vanità delle vanità, il Figlio di Dio venne per mezzo dell'incarnazione, entrò proprio nel caos. E l'obiettivo di cui egli è responsabile a portare a compimento, a realizzare, ebbe due aspetti principali. Sul lato negativo, la commissione del Signore fu di affrontare e sterminare ogni cosa negativa nell'universo e porle fine durante il suo ministero terreno. Come dice primo Giovanni, il figlio di Dio è venuto per annullare le opere del diavolo, per distruggerle. Poi sulla croce pose fine all'intera vecchia creazione caotica e Satana fu distrutto, il diavolo fu distrutto e tutti i suoi angeli malvagi, gli spiriti maligni sono stati sconfitti, svergognati. E sul lato positivo, Cristo nella sua risurrezione, basata sulla sua redenzione, ha portato alla luce la nuova creazione proprio dall'interno della vecchia creazione con il suo caos. Ognuno di noi, tutti noi, prima di essere salvati, eravamo solo un essere umano vivente, caotico, che cammina. Eravamo semplicemente una parte del caos. Ma il nostro spirito, sebbene era un po' come in coma, era mortificato, non era ucciso, Dio lo ha protetto e preservato dal nemico. Lui non ha potuto entrare lì. Poi, quando noi abbiamo risposto alla verità del Vangelo, lo Spirito Santo si è mosso in noi per darci la capacità, l'abilità di credere. E abbiamo confessato che Gesù è il Signore e Cristo è il Figlio di Dio. Abbiamo dichiarato che Dio lo ha risuscitato dai morti. Abbiamo creduto in Lui, l'abbiamo chiamato, invocato. Lo abbiamo ricevuto. E Cristo, la fonte della realizzazione della nuova creazione, è entrato nell'essere caotico, caduto. Nell'essere caotico caduto per generare, per produrre la nuova creazione dalla caotica vecchia creazione. E abbiamo ricevuto Cristo per questo. Abbiamo ricevuto Dio in Cristo come l'economia. Fino al punto in cui gli siamo stati aperti e gli abbiamo dato l'opportunità di muoversi in noi senza ostacoli. Egli opera, lavora costantemente, giorno e notte, per espandere la nuova creazione dentro di noi, nel nostro spirito. Ah, nel nostro spirito siamo una nuova creazione. Nella nostra unione con Cristo siamo una nuova creazione, Paolo ha detto in 2 Corinzi 5:21. Chiunque sia in Cristo, egli è una nuova creazione. Siamo una nuova creazione in Cristo. Le cose vecchie sono passate. Tutto è diventato nuovo. Questa è la nostra posizione in Cristo davanti a Dio. Ora, questo fatto oggettivo nella nostra posizione, della nostra posizione deve essere effettuato nel nostro essere tripartito in modo sperimentale e deve essere eseguito dentro e attraverso la Chiesa, all'interno della Chiesa, attraverso la Chiesa corporativamente. Quindi, abbiamo Cristo come l'economia divina in noi proprio ora per una nuova creazione. Paolo ci aiuta a capire questo alla fine di 2 Corinzi 4. Lo disse così direttamente. Il nostro uomo esteriore, il nostro corpo di peccato e di morte e la vita naturale del vecchio uomo, l'uomo esteriore, va in rovina. Ma interiormente siamo rinnovati giorno dopo giorno. Molti di noi, santi più anziani, possono testimoniare alla gloria di Dio. Sì, lo sappiamo cosa sta accadendo al nostro corpo fisico mentre avanziamo con l'età. Possiamo testimoniare. Comunque che siamo rinnovati giorno dopo giorno. Quindi non temere l'invecchiamento umano. La cultura negli Stati Uniti è una cultura giovanile. Ci sono tutti i tipi di prodotti fasulli che affermano di fermare l'invecchiamento, di invertire l'invecchiamento. È solo spazzatura, è un inganno. Cerchiamo semplicemente di essere normali esseri umani, esteriormente nella vecchia creazione, sapendo che una nuova creazione si sta sviluppando ed espandendo dentro di noi. Una nuova creazione. Non ho dubbi che è per misericordia e dal modo sovrano di organizzare che possiamo avere questa conferenza di ottobre a Barlo con centinaia di noi insieme. Non ho dubbi che vedrò centinaia di santi che ho visto l'ultima volta. Sono solo poche le eccezioni di qualche anno fa. Ora, 2 anni dopo, molto più nuovi. Forse i capelli non sono più neri, ora sono grigi. Forse questo invecchiamento fisico, ma non ho dubbi. In Europa, in mezzo a quell'aspetto del caos, Dio che è l'economia in Cristo, sta generando una nuova creazione. Questo è meraviglioso. Due, la vita cristiana coinvolge sia l'economia divina che il caos satanico. Da un lato siamo una nuova creazione, dall'altro continuiamo ad essere turbati dal caos. Durante gli ultimi giorni, della tua vita umana, non sei stato turbato dal caos? Sicuramente io sono stato, ma allo stesso tempo sono rinnovato, così come anche voi. Miscela di economia e caos, la vita cristiana è una miniatura dell'intero universo, la cui storia è la storia dell'economia di Dio e del caos di Satana. Probabilmente non ci hai mai pensato a questo, certamente io non l'ho fatto prima. Prima di sentire questa frase, sono una miniatura dell'intero universo. Sono sia caos che economia. Sono sia vecchia creazione esteriormente, sia nuova creazione interiormente. E così la vita cristiana non è semplice. Ed è a causa della mescolanza, non nel nostro essere, veniamo purificati, santificati e rinnovati, ma nella nostra situazione attuale, quando andiamo avanti giorno dopo giorno, c'è il caos e c'è l'economia. E questa sarà la situazione finché non saremo rapiti come i primi frutti per essere la sposa del nostro adorabile sposo. C. Il Signore ha bisogno di vincitori prodotti da Lui in qualità di spirito 7 volte intensificato, che saranno un tutt'uno con Lui per vincere il caos satanico, distruttivo e per trionfare nell'unica economia divina. Questa è una dichiarazione molto importante, fratelli e sorelle. Il Signore ha bisogno. Il Signore ha bisogno di vincitori in Europa. Ovviamente ovunque. Ma sto parlando soprattutto per i cari santi in Europa e nel Regno Unito. Il Signore ha bisogno di vincitori. Non solo li vuole, ma ha bisogno di loro. Ha bisogno di loro per portare a termine ciò che ha già realizzato con la sua morte, risurrezione e ascensione. E così questi vincitori sono prodotti da lui. Nessuno di noi è in grado di rendersi da soli un vincitore. Potresti avere una giornata vincente e ti senti così tranquillo e persino felice alla fine della giornata. Per quanto sappi, nessun fallimento, nessun discorso vano, nessuna trasgressione, nessuna disobbedienza, nessun amore per il mondo. Oggi ti godi così tanto il Signore. Meraviglioso! Poi il giorno successivo, tutti i tipi di cose problematiche che si verificano in errori, per non dire altro. Quindi non possiamo renderci da soli vincitori. Apocalisse 3:5 rivela che Cristo è colui che ha vinto. Egli è il vincitore. E ora, per mezzo di Cristo, come lo Spirito 7 volte intensificato, sta producendo vincitori. Forse tutti quelli che stanno ascoltando la mia voce proprio ora sanno riguardo i vincitori in Apocalisse 2 e 3, una particolare categoria di vincitori, diversi da quelli di Primo Giovanni V. E noi tutti aspiriamo, speriamo e desideriamo ardentemente di essere vincitori. Vogliamo essere nel regno per essere al banchetto di nozze. E forse di tanto in tanto abbiamo pregato tutti, Signore, rendimi un vincitore. E abbiamo bisogno di questa preghiera spesso. Ma la preghiera ha bisogno di essere innalzata e può essere sollevata con la nostra consapevolezza che Cristo, in quanto spirito sette volte intensificato, sta producendo i vincitori. Ciò significa che quando chiediamo al Signore, quando lo preghiamo di renderci vincitori, gli stiamo indicando che dobbiamo essere intensificati. Abbiamo bisogno di essere intensificati sette volte. Abbiamo bisogno dei sette spiriti di Dio. Abbiamo bisogno delle sette lampade di fuoco che bruciano davanti al trono. Abbiamo bisogno dei sette occhi dell'agnello. E sarebbe anche utile per voi pregare con questa consapevolezza. Signore, ti prego che tu, quale spirito sette volte intensificato, mi intensifichi e quindi farai di me, mi produrrai come un vincitore. E pregherei questo per me personalmente, ma non si ferma con me, a me. Prego sicuramente che la mia amata moglie sarà prodotta come una vincitrice dallo spirito sette volte intensificato. E poi i santi, i cari santi fedeli in tutta la terra. Non dovremmo noi pregare e intercedere in questo modo per loro? Signore, a Taiwan! E nel Regno Unito, in Pakistan, in Nuova Zelanda, in Russia, in Brasile e in tutta la terra, ma soprattutto in Europa, per il tuo ultima mossa lì e attraverso loro, Signore, tu sei l'agnello con i sette occhi, produci i vincitori di cui hai bisogno. E questi vincitori saranno uno con lui, specialmente uno con lui come il Cristo vittorioso per vincere il caos distruttivo e satanico nel nostro essere e vivere, nella vita della Chiesa e in una certa misura affinché il Signore possa muoversi sulla terra senza ostacoli, preghiamo come Chiesa di conquistare alcuni aspetti del caos nel paese in cui viviamo per portare un'atmosfera di pace e di ordine, affinché tu possa muoverti senza ostacoli per il bene del Vangelo. Stermina il caos in Corea del Nord. Stermina il caos in Iran. Queste preghiere saranno molto efficaci perché è da tali preghiere che il Cristo intronato porta a compimento l'amministrazione di Dio. Ora veniamo alla seconda parte dei vincitori che vincono l'attacco della morte. La morte è una fonte del caos è la fonte del caos. E forse anche di più potremmo dire che la morte è il risultato del caos. Risultato ultimo. La morte. Punto 2. Abbiamo bisogno di essere intensificati da Cristo come spirito 7 volte intensificato per vincere l'attacco della morte alla Chiesa e per edificare il corpo di Cristo nella vita di risurrezione di Cristo. Anche trascorrere un po' di tempo personalmente con il Signore o con uno dei tuoi compagni per pregare, leggere con preghiera questo versetto. Signore, abbiamo bisogno di essere intensificato per mezzo di te, come spirito 7 volte intensificato. Signore, la morte sta attaccando ancora e ancora. Il nemico non si fermerà in così tanti modi diversi. La morte starà, attaccherà e sta attaccando ognuno di noi, sta attaccando la Chiesa. Signore, abbiamo bisogno che tu ci intensifichi per superare l'attacco della morte alla Chiesa. Se abbiamo la visione del Nuovo Testamento della Chiesa, di ciò che la Chiesa è per Dio e che Cristo, come Cristo ha dichiarato, io edificherò la mia Chiesa, capirai anche che il nemico odia la Chiesa. La Chiesa, è l'uomo nuovo, il corpo di Cristo, il mezzo attraverso il quale la volontà di Dio si compirà sulla terra. Il proposito di Dio si adempirà sulla terra, quindi il nemico attaccherà in determinate fasi sotto l'impero romano prima della prima parte del IV secolo. Satana attaccava uccidendo e in modi terribili, mettendo a morte i credenti. E in alcune parti della terra sta succedendo ora, mentre ci incontriamo, mentre siamo in questa riunione, ma ci sono anche altri modi, modi nascosti, non modi fisici, in cui arriva, per mezzo dei quali arriva l'attacco della morte. I vincitori intensificati dallo Spirito 7 volte intensificato vincono l'attacco della morte. E poi edificano il corpo di Cristo nella vita di risurrezione di Cristo. Da un lato, dobbiamo vincere l'attacco della morte alla Chiesa. Dall'altro, sulla Chiesa di Berlino, sulla Chiesa di Madrid, sulla Chiesa di Parigi, sulla Chiesa di Stoccolma. Non dovremmo essere sgomentati o scioccati dal fatto che la morte attaccherà le chiese. Ma noi crediamo la parola del Signore. Le porte dell'Ade non prevarranno contro la chiesa edificata. Dobbiamo essere edificati come il corpo di Cristo nella vita di risurrezione di Cristo, affinché Dio possa dire a tutti gli angeli malvagi e obbedienti: Guarda la mia chiesa, edificata nella vita di risurrezione di Cristo. La mia chiesa resiste alla morte. Resiste alla morte perché ho prodotto vincitori che stanno vincendo l'attacco della morte alla chiesa. Non è questione di posizione. Per fortuna che in molti luoghi i fratelli conduttori prendono l'iniziativa di superare l'attacco della morte. Essi sono un modello, ma questo non si limita agli anziani e ai fratelli responsabili. In altre situazioni, purtroppo, e lo dico tristemente, ma è parte della nostra storia, anche i fratelli conduttori possono essere un canale di morte. Sono troppo in se stessi. Questo è successo in una grande città nel Nord America e in più di una. Quindi, qualsiasi membro del corpo, qualsiasi sorella o fratello può essere un vincitore, vincendo l'attacco della morte, ma l'obiettivo non è semplicemente di sconfiggere la morte. L'obiettivo è di edificare il corpo di Cristo nella vita di risurrezione di Cristo. Ora vedremo i dettagli nel sommario. A. I vincitori vincono sull'attacco della morte alla Chiesa. La morte è la caratteristica dell'opera di Satana. L'obiettivo finale della sua opera è di saturare l'uomo di morte. Ora torno di nuovo ai pettegolezzi, al parlare vano. Vano. Sono semplicemente un fratello, un membro del corpo che testimonia qui. Ma ne ho bisogno e posso dirlo da tutti gli anni di esperienza, niente ha portato più morte nella Chiesa che vani discorsi inutili. Recentemente, alcuni cari santi vollero avere comunione con me e mia moglie. E hanno aperto la loro situazione e sono stati attaccati dalla morte ancora e ancora, da chiacchiere negative, pettegolezzi, esporre le persone, nessun amore in quei discorsi. Strappando via la copertura, ripeto, l'amore copre una moltitudine di peccati. Dio si occupa dei peccati. Nella nostra vita cristiana stiamo affrontando, trattando il peccato. Nella vita della Chiesa combattiamo i peccati, ci occupiamo dei peccati. Non fingiamo che non ci siano problemi, ma sono trattati secondo Dio. E la moltitudine dei peccati sono coperti, l'amore copre. La strategia del nemico è di scoprire, smascherare, esporre, dare alle persone informazioni che non hanno bisogno di avere. Poi hanno tutte queste parole nella loro mente, poi il nemico li spinge sottilmente a parlare agli altri e si diffonde, e mentre si diffonde si ingrandisce, E quindi arriva ad essere a ben oltre la precisione. La caratteristica dei vincitori è che essi parlano solo la vita, parlano vita e non ascolteranno i discorsi di morte, non assorbiranno la morte nelle mail e nei messaggi, lo discernono immediatamente e racchiudono il loro essere a ciò. Nell'Apocalisse 14 abbiamo il rapimento delle primizie. I credenti maturi nell'Apocalisse 14 si menziona certe caratteristiche. Uno è che seguono l'agnello dovunque vada, e un altro è che nella loro bocca non si trova nessuna menzogna, nessuna macchia. Niente di negativo. In Efesini Paolo dirige i credenti. Nessun discorso è inutile. Chiunque ascolti dovrebbe ascoltare le parole di grazia. Quanto tempo durerà questo, fratelli e sorelle? Non possiamo controllare gli altri. È la loro responsabilità. Conosco una vita cristiana spirituale distrutta dalla rete di pettegolezzi tra i giovani nelle chiese. Dobbiamo renderci conto che non si tratta solo di chiacchiere umane. Satana, la fonte della morte, è dietro di esse. Dobbiamo riconoscere ciò e imparare a vincerlo nel nostro vivere e testimoniare la vittoria di Cristo su ogni aspetto. 2. Matteo 16:18 ci mostra dalla quale fonte verrà l'attacco alla Chiesa. Le porte dell'Hades, cioè la morte. L'obiettivo particolare di Satana è quello di diffondere la morte all'interno della Chiesa, e il suo maggior timore nei confronti della Chiesa è la resistenza di quest'ultima al suo potere di morte. Possa il Signore rafforzare 7 volte di più la nostra resistenza al potere della morte. Amen. B. La Chiesa che è costruita su questa roccia può discernere tra la morte e la vita, e le porte dell'Hades non prevarranno contro di essa. Ero nel recupero da circa un anno e un fratello. Io non lo conoscevo molto bene, ma apparentemente era molto piacevole. Lui e sua moglie hanno invitato me e mia moglie nel loro appartamento per un pranzo. Poi ovviamente siamo andati. E ci piaceva la comunione con i santi per un periodo di tempo molto lungo, potrei dire ore. Questo fratello ha parlato senza sosta ogni genere di cose. E prima di quella volta non sapevo che aspetto avesse la morte, che cosa fosse, ma ha influenzato tutto il mio essere. E quando siamo ritornati al nostro appartamento, ero fisicamente malato, ho letteralmente vomitato. E il Signore, nella sua gentilezza verso di me, mi ha fatto capire che questo veniva dalla morte che questo fratello ha vomitato. Non sto condannando il fratello come un fratello, ma sto condannando la morte che è venuta da lui. E ho preso una decisione e una determinazione che dovevo imparare poi come eseguire, quale decisione e determinazione. che non mi permetterò mai di essere affetto e colpito da una morte in quel modo. Di nuovo, non mi siederò e permetterò alla morte di permeare il mio essere. A volte siamo semplicemente troppo gentili nella nostra vita naturale, diplomatici, politici nella nostra vita naturale, e a volte dovremmo dire, quando qualcuno parla in questo modo al telefono, scusa, non ascolterò più questo, la conversazione deve finire qui. E poi correttamente riattacchi e te ne vai. O te ne vai. Non lo prendi passivamente. La passività ci rende vulnerabili alla morte. Wow. Se vogliamo vincere l'attacco della morte, dobbiamo conoscere Cristo come il primo e l'ultimo, come colui che è sempre esistente ed immutabile, e come colui che era morto ma ora è vivo, cioè come colui che è in risurrezione, che è risurrezione. Il Signore parlò questo a Giovanni, l'Apostolo, non avere paura, sono il vivente, io fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli, amen, e ho le chiavi della morte e dell'Hades, egli ha la chiave di chiuderla e di renderci vincitori. 4. A coloro che vincono l'attacco della morte, il Signore darà la corona della vita. Cioè la forza vincente che è il potere della vita di risurrezione. Questo ci porta all'ultima sezione importante. B. I vincitori edificano il corpo di Cristo nella vita di risurrezione di Cristo. Il Signore ha detto, riferendosi al suo corpo fisico in Giovanni 2, distruggete questo tempio e tra 3 giorni lo risusciterò, riferendosi al suo corpo spirituale e al corpo mistico, la Chiesa. Il terzo giorno significa risurrezione. È stato messo a morte, ma nel potere della sua vita di risurrezione egli ha prodotto la Chiesa, e nel potere della vita di risurrezione noi edifichiamo il corpo di Cristo. 1. Il corpo di Cristo è nella vita di risurrezione di Cristo. La natura della Chiesa come corpo di Cristo è risurrezione. Questa è la natura della Chiesa. La Chiesa è una nuova creazione creata nella risurrezione di Cristo. È dal Cristo risorto. La nuova creazione prodotta dal mezzo della vecchia creazione caotica e completamente nella risurrezione. Più la nuova creazione si espande dentro di noi, più la vita di risurrezione ci sta saturando. Per essere nella realtà del corpo di Cristo, dobbiamo essere assolutamente nella vita di risurrezione di Cristo. Questo è l'obiettivo del ministero dell'opera di Dio, di se stesso nel suo recupero e la realtà del corpo di Cristo. E assolutamente nella vita di risurrezione di Cristo. Abbiamo quella canzone, niente di naturale la vita del corpo permette. Dobbiamo essere disposti che il Signore attraverso la croce, nello Spirito, tocchi ogni aspetto della nostra vita naturale e che lo sostituisca con la vita di risurrezione nel nostro amore per il nostro coniuge, nell'amore per i nostri figli. La vita naturale deve essere terminata. Tutte le nostre virtù umane devono essere nella risurrezione. ABC. Siamo il corpo di Cristo, solo nella nuova creazione, generata dalla vita di risurrezione di Cristo. Il corpo di Cristo è in risurrezione. e la realtà della risurrezione è Cristo come spirito vivificante. La realtà della risurrezione è Cristo come spirito vivificante e ora questo spirito è stato intensificato 7 volte. Può essere che abbiamo sperimentato l'intensificazione della vita di risurrezione di Cristo come realtà del corpo. Oh, che questo possa toccarci, che questo possa... che siamo onerati, Signore, vogliamo che tu abbia la realtà del corpo di Cristo, che ti apre la strada per il tuo ritorno. Signore, per mezzo dello Spirito intensificato 7 volte, intensifica la vita di risurrezione di Cristo in tutti noi. Per questa vita di risurrezione di Cristo, poiché questa vita di risurrezione è la realtà del corpo, Signore, preghiamo fervidamente, quasi disperatamente, intensifica la vita di risurrezione di Cristo in noi per il tuo corpo. C. Il principio della risurrezione è che la vita naturale ha una fine, mentre la vita divina si erige per prendere il suo posto. Abbiamo la vita divina, la vita di risurrezione nel nostro spirito umano rigenerato. Quando siamo disposti a sperimentare la luce naturale, poi spontaneamente la vita divina si solleva, la croce ha toccato qualcosa nelle tue emozioni. Sei stato toccato e la vita della risurrezione germoglia nelle tue emozioni. Il Signore ha toccato il tuo modo di pensare, il tuo modo di vedere, i tuoi concetti, opinioni, i tuoi ricordi e la tua immaginazione. E poi immediatamente risorge la vita della risurrezione. Ora, l'ultima affermazione. Quando non viviamo secondo la vita naturale, ma viviamo secondo la vita divina da dentro di noi, siamo in risurrezione. I risultati di un simile vivere sono la crescita e l'edificazione del corpo di Cristo. E concludo leggendo di nuovo Numero Romano 2. Abbiamo bisogno di essere intensificati da Cristo, come spirito 7 volte intensificato, per vincere l'attacco della morte alla Chiesa e per edificare il corpo di Cristo nella vita di risurrezione di Cristo. Caro Signore, Amen. Rendilo così, rendilo reale in tutta Europa e in tutto il mondo.